Oggi siamo in vena di novità, come settimana scorsa, perché proviamo la trasmissione in verticale su Facebook. Speriamo che funzioni meglio di come è andata settimana scorsa con
Sì,
Instagram.
speriamo.
Ben ritrovati.
Ciao.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. 2 luglio, 2 luglio.
Eh sì, siamo già a
2025,
luglio.
siamo già a luglio e oggi celebriamo purtroppo una morte, in questo caso
Sì.
l'anniversario di oggi è la morte di Douglas Engelbart, che è mancato il 2 luglio del 2013 e che è doveroso ricordare perché nel 1968, quindi in un'epoca
Sì, caotica.
informaticamente, ah sì, caotica
Anche.
senz'altro, sì, sicuramente caotica, però in quel caos informaticamente lontanissima da tutto, ere geologiche fadi appunto dell'informatica, teneva quella che si chiama, che viene chiamata, viene ricordata come madre di tutte le demo.
Sì.
Engelbart, abbiamo anche un po' come al solito qualche riferimento fotografico, tenne questa appunto demo informatica di come le chiamiamo oggi, in cui fece vedere delle tecnologie di cui non sarà mai visto niente prima, cioè stiamo parlando di trasmissione in maxi schermo, di una specie di touchscreen. In realtà non era un touchscreen, era una acquisizione di scrittura,
Sì.
diciamo, e ipertesti, tutte tecnologie che non arriveranno nelle nostre mani per moltissimo tempo, tra cui anche il mouse. Questo è il
Sì,
primo mouse,
bellissimo.
il primo mouse inventato da Bill English. Questo era il prototipo del primo mouse, una roba mai vista prima. Quindi lo ricordiamo oggi per tutte queste tecnologie, per questo evento grandissimo. E alle nostre spalle, oggi siamo virtualmente su quello che fu il set della madre di tutte le demo, da cui che ho provveduto a colorizzare, perché la foto è in
Bravo.
bianco e nero, e a rimuovere le persone che erano all'interno della foto per avere un campo libero. Quindi purtroppo appunto nel 2013 è mancato Engelbart, però lo ricordiamo così, con un grande grazie da parte di tutti gli appassionati di tecnologia, perché ci ha portato a vedere in cui noi no, non ce l'avevamo ancora, però chi c'era nel
No.
68 e poteva vedere questa demo ha visto delle cose pazzesche. Già sono i maxi schermi, c'erano
Sì, no,
soltanto
no, è vero.
li vedremo soltanto ad esempio la NASA l'anno dopo, per il lancio
Eh
dell'Apollo
sì, è
11.
vero, è vero,
Quindi figuriamoci. Ok, oggi parleremo di alcune cose, tra cui adesso tu ci parlerai di PrestaShop,
è vero. Sì, della mia avventura rocambolesca.
degli avanzamenti in questo campo. Poi vi parlerò io di Shopify, di alcune novità, alcuni aggiornamenti che abbiamo portato alla nostra app di sincronizzazione per Dania EasyFat, e poi chiudiamo parlando con un po' di accessibilità, qualche
Sì.
miglioramento anche lì che abbiamo in ballo in questo periodo. Quindi tu parti con PrestaShop
PrestaShop 9.
9.
È il
9, ok.
ritorno, no? La nona edizione. No, no, sì, come avevo già detto la settimana scorsa, avevo un po' iniziato a lavorare con PrestaShop, anche perché, come dicevo, avevamo già dei clienti che un po' chiedevano di fare diciamo dei lavori con PrestaShop, però poi alla fine scelgono sempre WooCommerce, quindi fin qua diciamo c'è sempre andata bene. Solo che questa cosa mi girava e sarà una settimana ormai che ho iniziato a lavorare in modo serio su PrestaShop e ovviamente per non farmi mancare niente, oltre alle altre cose, mi sono messa sia a ristudiarmi un po' PrestaShop per vedere il funzionamento generale, sia sto provando a fare un modulo tipo plugin su PrestaShop e oppure anche creato un tema customizzato, cioè tutto ciò così per allenamento. Quindi adesso direi che sono così pronta per lanciarmi nell'avventura in modo serio, nel senso, quindi poi se riusciremo a fare, ci sarà una richiesta di PrestaShop, potremo iniziare a considerare di lavorare anche su questo, perché avevo studiato tutto. ho visto anche delle cose abbastanza divertenti, nel senso che WooCommerce, per esempio, ha Satispay con un plugin gratuito, e ho guardato PrestaShop, invece in questo caso Satispay a pagamento. Quindi mi sono stupita, perché ho detto Satispay comunque in Italia è un pagamento abbastanza corrente, che usano tutti. E invece su PrestaShop non so se perché si basi principalmente comunque su un sistema comunque usato in Francia principalmente, però in realtà ho usato fuori, che non so se questa mancanza sia dovuta a questo.
O sì, perché piuttosto, PrestaShop è nato in Francia. Quindi.
Sì, perché comunque lui è, adesso è su Symfony, che fratellino, fratellona, sì, papà di
Laravel. Di Laravel, sì, che noi trattiamo in continuazione.
Sì, 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 no, quindi anche questo per me è stata una bella sorpresa, perché provando a creare questo plugin modulo, che si chiama in questo caso, ho riconosciuto un codice che conoscevo già, nel senso che ero già abituata a vedere, quindi è stato anche molto comodo, nel senso non è che sono arrivata su un linguaggio tipo TikiWiki, per esempio, che era una cosa completamente diversa, dove ho dovuto imparare ad adattarmi in velocità, invece lì in questo caso le cose li vedo, li leggo, li capisco, nel senso non è molto diverso. Ci ha avuto problemi un po' di diritti con il fatto di lavorare in locale con VSL, però adesso anche questo diciamo che l'abbiamo superata. Il problema forse nel locale in questo caso è la cache, che già comunque PrestaShop lavora con la cache, però in questo caso lì è molto più robusta. Però anche qua si sistemano queste cose, nel senso che però quando ovviamente ti approcci a un sistema devi passare i primi step di sorpresa,
i
diciamo.
I primi scogli, sì.
Sì, sì, che dice questo qua, poi una volta che ci hai lavorato riparti, installi in 2 minuti PrestaShop, perché sai già come fare, sai già i problemi di diritti, sai già i problemi di cache, quindi poi è molto più veloce una volta che ci sei proprio dentro il sistema. E per tornare alla cosa di Satispay, secondo me può essere che ci siano anche altri molti moduli a pagamento, anche perché PrestaShop dà tante cose subito. Ne avevo già iniziato a parlare la settimana scorsa, perché comunque uno può fare gli sconti per categoria, cosa che invece sugli altri sistemi non sono sempre proprio native.
Sì, WooCommerce ha un approccio invece molto minimalista, l'abbiamo già detto tante volte, no?
Shopify è ancora lì il modulo da comprare.
Shopify
un po'
ancora meno, forse.
Diciamo
sì.
Che PrestaShop è un po' una roba tra i due alla fine, perché ha delle cose gratuite come WooCommerce, tantissime funzionalità, che tipo le varianti ci sono, come WooCommerce ha le varianti, robe così. Però ha dei moduli che costano tantissimo, come Shopify dall'altra parte, quindi. Però la differenza tra uno e l'altro è che sicuramente PrestaShop è un po' più vicino a WooCommerce, dal fatto che puoi sviluppare più facilmente i moduli, sono poi, avendo Laravel, cioè diciamo un sistema simile a Laravel di mezzo, sa per noi, perché siamo abituati a lavorarci, quindi per me sembra facile per questo
sì,
motivo.
Sì, quando conosci
anche
già,
quello,
conosci
magari
già
qualcuno che non ha mai visto, non lavora solo su WooCommerce, magari poi si ritrova davanti a una roba del genere. È comunque diverso.
Poi c'è anche da dire che PrestaShop, come WooCommerce, è installato su un proprio spazio, cioè
sì, è gratuito PrestaShop in sé, nel senso questo
è open source come WooCommerce, e non è un servizio che una volta che si inizia a usare poi bisogna pagarlo ogni mese.
No,
come
no,
Shopify,
paghi il dominio, boom, cioè
con tutto quello che diciamo. Comunque Shopify non è che va male perché è un servizio,
no,
ha vantaggi
no.
E svantaggi, sì, bisogna pagarlo sempre, siamo su uno spazio che poi alla fine è in affitto.
Sì.
Non è nostro, però è come quando si ha la casa in affitto, se poi bisogna fare i lavori,
sì.
Poi vanno in carico al proprietario, quindi si occupa Shopify di molte cose.
Sì, sì, sì.
Invece per WooCommerce, per PrestaShop, ce lo costruiamo in casa nostra e poi nel bene e nel male ne rispondiamo.
Sì, poi una cosa diversa tra PrestaShop, WooCommerce e Shopify è che WooCommerce, tu installi WooCommerce e funziona come dire, nella struttura del tuo sito, quindi spesso e volentieri diciamo che gli strumenti di WooCommerce vengono impaginati secondo le regole che hai dato al sito in generale, e quindi può essere che comunque tu debba fare delle correzioni grafiche,
sì.
Diciamo. Invece PrestaShop al contrario, che è proprio e-commerce, nel senso tu quando installi PrestaShop e metti il tema Classic, che quello tu puoi partire veramente subito a vendere, perché hai proprio veramente un un sito già fatto, già completo, fatto e sì. finito. Quindi sì. ovviamente devi impostare i pagamenti come qualsiasi, come gli altri. Su quello non è che nasce già con PayPal col tuo account che hai creato e non è, puoi indovinarlo. Però effettivamente è impressionante PrestaShop, perché tu lo installi e se non hai voglia di fare cose particolari comunque hai già...
È pronto per lavorare,
sì,
per vendere.
Una struttura, metti, cambi il banner, cambi i prodotti, nel senso è un CSV come WooCommerce, quindi è una roba... Comunque anche lì un sistema che si adatta abbastanza bene, anche se poi adesso dovrò fare anche la mia prova, perché questa è una cosa che effettivamente ci interessa, per importare i prodotti normalmente, non solo in modo particolare, ma questo è un'altra cosa, ma questo non, per il momento è troppo presto per parlarne, però effettivamente ancora un passo grosso che devo fare è importare e esportare, prima esportare i prodotti già presenti nella demo, per capire come si costruisce il file e capire se è facile quanto WooCommerce a reimportare.
Sì, perché poi, WooCommerce effettivamente è semplice da quel punto di vista, molto ben fatto secondo me. Ha il suo strumento di esportazione, che esporta in CSV naturalmente, poi si possono fare tutte le modifiche che si vuole sui prodotti che sono stati esportati, cambiare titoli, descrizioni, prezzi, giacenze, e lo stesso file, a patto di mantenerne intatta la struttura, chiaramente può essere reimportato all'interno sempre di WooCommerce, e tutti i prodotti che vengono coinvolti, che sono all'interno di questo file, vengono reimportati, sì. Vengono rimessi al loro posto praticamente,
sì,
no?
Sì,
quindi
sì.
vengono aggiornati. Questo è un metodo molto semplice e alla portata di anche persone
sì, sì,
che
sì.
non sono degli informatici.
Però per noi è importante fare queste prove, perché effettivamente spesso e volentieri quando arriva una persona a fare un sito, un e-commerce nuovo, magari ha già un magazzino e quindi bisogna importarlo, quindi bisogna sapere esattamente come è strutturato il file nel sistema di accoglienza, diciamo, e capire. Poi un'ultima cosa che dovrò fare, ovviamente, perché noi WooCommerce siamo esperti, Shopify è da anni che ci lavoriamo e abbiamo uno storico abbastanza ampio sulle versioni precedenti.
Sì.
Quindi abbiamo uno storico su questo. Invece PrestaShop, ovviamente, io ho iniziato con l'ultima versione. Adesso dovrò capire, devo andare a vedere nello storico quali sono stati gli aggiornamenti proprio massicci da una versione all'altra, perché se domani se una persona che mi chiede di lavorare su un PrestaShop di una versione 7, magari è completamente diversa dalla 9, non posso mettermi a mettere le mani in un sistema che magari non si comporta uguale.
Sì, chiaramente senso... quando si lavora da tanto tempo su un sistema, poi è non semplicissimo, però comunque è fattibile, diciamo, farlo nel tempo anche su versioni vecchie, perché ci abbiamo lavorato. In questo caso invece tu entri direttamente
sì,
a gamba
sì.
tesa su una versione attuale.
È come Magento quindi... 2, per esempio, che tra Magento 1 e 2
lì
è proprio...
Sì, sì.
Ma lì non c'è più niente da fare, nel senso, però in realtà poteva succedere. E poi se la persona già voglia aggiornare, tu devi sapere un pochettino cosa succede. Quindi,
anche soltanto sì, per prendere magari in carico un sito PrestaShop vecchio e portarlo
a 9, sì, sì, devi capire, devi fare una prova, proprio due siti di due versioni diverse, fare un passaggio di aggiornamento, vedere dove va a fallire. Ovviamente ci sono anche le documentazioni, quindi andando a cercare gli aggiornamenti grossi riesco a vedere cosa è successo agli altri nei forum, che magari tutti gli errori ripetuti, poi anche con ChatGPT o sistemi del genere, magari puoi dire, vai a cercare su internet tutti gli aggiornamenti grossi di PrestaShop e fammi sapere di tutti i problemi di tutti quanti, nel senso così uno già ha un riassunto, e poi vai a cercare a mano e fai le installazioni vere da magari versione 7 e versione 9 con temi simili, magari non esisteva il tema classic nel 7 per esempio, allora in questo caso vai a vedere un tema che esiste nel 7 e nel 9 per
come
fare un
anello di congiunzione,
sì, 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 sì.
Ok,
anche per il momento comunque
quindi se avete bisogno di fare un sito con PrestaShop ci stiamo attrezzando,
sì sì, ci siamo quasi, manca
siamo
poco
quasi. Poi sì, è vero che essendo fatto comunque con una tecnologia che bene o male conosciamo già,
sì,
perché
sì.
ci lavoriamo, in questo caso Symfony, siamo abbastanza di casa.
Sì, poi
diciamo.
Posso lavorare su temi fatti da altri, ma posso anche creare il mio tema che l'ho già fatto, quindi ho già il mio canvas di partenza per la creazione di un tema da zero. Anche quello è importante. Cioè,
anche quello sì, magari poi non si... usa tutti i giorni, perché magari ci sono molti template, c'è un mercato fiorentissimo di temi grafici già pronti,
sì.
Però sicuramente a volte serve fare una cosa da zero, in questo caso è meglio essere pronti in effetti. Ok, poi parlando di dopo PrestaShop, abbiamo già accennato a Shopify. Ci sentite bene? Scriveteci nei commenti se ci sentite bene, che non vedo lamentele, quindi speriamo
sì, sì,
che l'audio sia migliore di quello della settimana scorsa. Vedo che qua sembra
tutto
funzionare
silenzio.
Stranamente bene, però non vedo né lamentele né grandi complimenti. Speriamo bene. Parliamo di Shopify. Allora, Shopify, come sapete, abbiamo ormai da un po' più di un anno, più o meno, quest'app sul marketplace ufficiale di Shopify, che è tutta concentrata sulla funzione di sincronizzazione dei prodotti tra Danesi Fat, un notissimo gestionale di magazzino e software gestionale in senso un po' più largo del termine, utilizzato da molti negozi per gestire appunto le proprie giacenze e la propria anagrafica sia di clienti che di prodotti, con appunto Shopify. Questa app va molto bene, lo dico sempre, siamo molto contenti di come sta andando, abbiamo parecchi clienti, cioè parecchi utenti che utilizzano, proprietari di shop su Shopify, che utilizzano la nostra app per sincronizzare ogni giorno le giacenze, i prezzi, aggiungere i nuovi prodotti e così via, e cerchiamo sempre, senza nessun costo aggiuntivo rispetto all'abbonamento che i nostri utenti pagano già, di migliorare il funzionamento di quest'app. In questa settimana abbiamo integrato numerose novità nell'app. La prima è una cosa piccola ma che ci era stata richiesta: la possibilità di pubblicare i prodotti direttamente o come bozze. L'app fino adesso pubblicava direttamente i nuovi prodotti, quindi io aggiungevo un prodotto su Danesi Fat sul mio computer, sincronizzavo e questo prodotto, se marchiato per essere, c'è cioè una spunta apposita per essere pubblicato sull'e-commerce, veniva pubblicato direttamente su Shopify.
Sì.
Adesso c'è un comando, un semplice flag, che permette di invece pubblicare sì su Shopify, ma in bozza, per darci la possibilità poi manualmente di andare su Shopify e anche lì flaggarli per la pubblicazione. Questo appunto è stata una cosa piccola ma era molto richiesta, quindi siamo contenti di averlo integrato. Un'altra novità già attiva è la possibilità, anche questa richiesta da diversi utenti, la possibilità di pubblicare non solo sul proprio canale di vendita principale, che è Shopify stesso, ma anche su tutti i canali di vendita impostati sullo shop. Ora, Shopify ha questa funzionalità interessante per cui ha più canali di vendita, quindi uno dei canali di vendita è il sito Shopify, ma io posso avere ad esempio un canale di vendita Facebook per pubblicare i miei prodotti su un catalogo, visto che Facebook Meta fa anche i cataloghi di prodotti,
sì.
Cioè io posso pubblicare il mio catalogo di prodotti, posso farlo manualmente, ma posso anche, meglio, collegarlo magari al mio e-commerce e pubblicare automaticamente, tenerlo aggiornato in base ai prodotti che ho sull'e-commerce. E quindi in questo momento, e già adesso, è possibile attivare questa altra opzione nell'app e pubblicare su tutti i miei canali di vendita. Può esserci un canale di vendita appunto Facebook, può esserci c'è il canale negozio fisico,
sì.
Quindi anche lì viene pubblicato sul sistema diciamo locale di pubblicazione, poi ce ne sono tanti altri.
C'è quello di Instagram, TikTok adesso.
Sì, ce ne sono tantissimi. Questo è un vantaggio che dicevamo prima, cioè svantaggio che Shopify lo paghiamo. Se vogliamo un negozio su Shopify paghiamo l'abbonamento a Shopify tutti i mesi,
sì.
Ma intanto Shopify si occupa di darci questi strumenti in più, quindi
sì, sviluppano, si paga queste.
Con un clic io aggiungo il canale di vendita Facebook, gli indico faccio il collegamento, no, con la mia pagina Facebook del negozio, di quello che voglio, e lui si occupa di pubblicare i prodotti.
Sì, poi hanno una cura, devo dire che gli strumenti di default di Shopify hanno una cura grafica non indifferente, nel senso che è sempre non, effettivamente sugli altri sistemi magari è un po', appare un po' come, dipende molto dalla grafica del sito fatta in partenza.
Un saluto, scusa se ti interrompo a Pacman Brochan.
Ah, sì,
che ci sta,
bonjour.
Ci sta seguendo, se vuoi fargli un saluto in francese sicuramente sarà.
Bonjour.
Ci sta seguendo, ci ha salutato da Facebook, quindi grazie per seguirci. Scusa, ti ho interrotto, per riprendi pure.
No, dicevo che su Shopify, su questo, è molto molto attento alle parti grafiche del sito, nel senso non solo per bellezza, ma è molto pulito. Devo dire che ogni volta che ho dovuto proprio inserire degli strumenti, diciamo di default, è sempre uscito molto ben impaginato in confronto effettivamente agli altri che hanno più, diciamo che somigliano a quello che viene prodotto dal grafico o dall'utente stesso.
Sì, è più
Shopify crea uno scheletro, solido. Un'impaginazione che è bella da vedere, è pulita. È vero che poi sembrano tutti uguali, però.
Però, quello è lo svantaggio di questa cosa.
Però almeno si capisce bene, perché comunque un e-commerce, io lo dico ai clienti, perché ci sono gli e-commerce di design, ovviamente, in cui tu devi fare la tua parte di grafica. Imponente, questo ci sta, però comunque l'e-commerce è fatto per vendere, quindi è più importante capire come comprare che di vedere magari il super video che pesa 100, cioè anzi un giga, diciamo,
sì.
E che rallenta tutto. Quindi effettivamente.
Sì, l'obiettivo è vendere, mostrare chiaramente il prodotto,
sì.
E venderlo. Quindi
sì,
se
sì.
Fa queste due cose già.
Sì, quindi anche se
funziona.
Shopify ha delle strutture magari semplici, in realtà ha anche senso, perché si tratta di vendere dei prodotti,
sì.
E di metterli in evidenza, e quindi qualche volta mettendo meno dettagli, per assurdo, metti meglio in evidenza il prodotto stesso.
Sì.
Cioè è importante lavorare sulla foto, come dicevamo tempo fa, l'e-commerce lab. Sui video, foto, il font del sito è molto importante, anche non
infatti,
Comic Sans.
Sì, possibilmente la Comic Sans. Anche la focalizzazione, no, diciamo, dell'attenzione, come sul prodotto, come spesso si dice quando si arriva sul carrello,
sì.
in molti consigliano di togliere tutto il possibile dal layout del sito, perché la persona che è arrivata sul carrello, ancora meglio sul checkout, quindi sulla cassa, la schermata dove vado a pagare alla fine, quello è il momento clou dell'acquisto, no? Dell'esperienza di acquisto sul e-commerce, di togliere tutto quello che non è indispensabile, perché la persona deve essere focalizzata su pagare in questo,
sì.
Caso, e quindi completare e non lasciare magari i classici consigli, ti potrebbe interessare anche questo,
sì,
sì, sono, va bene, però potrebbero distrarre dalla,
sì, o magari potrebbero,
no?
Bloccare il sito, perché in realtà aggiungere delle funzionalità al momento del carrello possono entrare in conflitto col carrello stesso, quindi se magari per sfortuna chi non è esperto giustamente aggiunge qualcosa di dinamico al momento del carrello, potrebbe completamente rovinare tutto.
Beh, quello sarebbe proprio il peggio che può succedere.
Sì, ma può succedere, perché spesso, giustamente, per quello che comunque bisogna avere un'esperienza solida sull'e-commerce, perché improvvisarsi sul proprio il mondo della vendita può essere un problema, nel senso,
sì.
Uno se non si rende conto subito, un po' come i form, che magari mettono, chi faceva i form magari metteva una mail di default e poi una volta online si dimenticava magari di mettere quella definitiva.
Sì, anche quello gravissimo, quindi tu vai a... Fai tutto,
non ricevi
un lavoro,
più niente.
Fai tutto un lavoro per cercare di avere un feedback degli utenti, dei contatti, per possibili clienti interessati ad acquistare i nostri beni, i nostri servizi, tutto, e poi dopo 2 mesi, 3 mesi, 1 anno ci si accorge che quel form non funziona, e quindi le persone, chissà chi ha scritto,
sì.
E non ci è arrivato niente. Quella è la cosa peggiore, anzi non hanno ricevuto loro risposta, quindi
abbiamo
fatto anche brutta figura. Quindi è per questo che noi sempre nei limiti del possibile, in questi casi, perché non si sa mai, inseriamo la registrazione anche dell'invio dei form, quindi il form compilato online che manda una notifica via mail al proprietario del sito, dell'e-commerce, viene accompagnato anche da una registrazione all'interno del pannello di gestione del sito, in modo che dopo un mese che magari non ricevo contatti, ho la possibilità, io gestore del sito, di entrare nel pannello di controllo,
sì.
E vedere se quel form comunque ha ricevuto dei contatti, e se sì,
anzi.
Chi ci ha scritto, e potergli rispondere, perché è vero che appunto tutto dovrebbe sempre funzionare bene, però con l'invio delle mail non si sa mai se arrivano o meno.
Noi abbiamo un esempio invece effettivamente di un sito che di un e-commerce che è partito online, funzionavano le mail, è intervenuta un'altra persona non esperta nell'uso di WooCommerce e dell'e-commerce in generale, ha installato un plugin di mailing di newsletter,
sì,
che in realtà ha schiantato tutto il sistema di mail del sito, perché non aveva coscienza, installo il plugin e boom, funziona per me, quindi non capisce proprio quello che può succedere intorno. E le mail non arrivando al cliente, il cliente ovviamente cosa fa? Si lamenta a noi per dire no, ma non riceviamo, poi per scoprire che in realtà era un loro dipendente che ha installato senza vedere, senza guardare, senza capire un plugin che in realtà ha schiantato tutto il sistema. E anche lì per questo che quando si installa un plugin anche su WooCommerce, WordPress in generale, bisogna anche lì avere un minimo di conoscenza, perché anche poi spesso succede che se uno è inesperto cancella male un plugin, perché magari va un po' nell'FTP, ha un po' di conoscenze, un po' di qua di là, va a rompere il file e a questo punto schianta tutto il sito.
In quel caso,
e quindi viva il backup.
Mi sembra, se ricordo bene, il problema era legato al fatto che era un plugin che modificava il sistema di invio di WordPress, quindi
sì,
a livello di tutto il sito,
sì,
veniva utilizzato un altro server per l'invio della posta, che benissimo, però purtroppo non funzionava, e quindi non funzionava in generale l'invio delle mail.
Sì.
Poi tutto può succedere, perché noi facciamo del nostro meglio sempre per ottimizzare gli hosting, i server su cui sono ospitati i vari siti, che siano e-commerce o meno.
Sì.
Questo in generale, comunque tutti i sistemi informatici che sono ospitati all'interno per inviare le mail con successo. Però ci sono anche dei cambiamenti di anno in anno sull'anti-spam,
sì,
sulle regole tecniche, ne abbiamo parlato
sì,
a volte,
sì, sì,
poi
sì,
giro di boa, sulle varie evoluzioni per limitare lo spam, che non bastano mai, perché di spam ne arriva sempre di
sì,
più.
Sì, no, ogni volta bisogna ingegnarsi.
Però qualcosa potrebbe smettere di funzionare effettivamente, quindi l'invio di un form appunto deve essere sempre possibilmente accompagnato anche da una registrazione degli invii che non siano legati esclusivamente all'arrivo della
sì,
mail al gestore, perché altrimenti se qualcosa va male, abbiamo perso per sempre quei contatti, che è una cosa altrettanto grave.
Okay.
Chiudiamo parlando di accessibilità.
Vai, che ci tenevi, quindi...
Ah, ci tengo perché, allora, abbiamo da tantissimi anni un sito che in realtà è un sistema di monitoraggio dei pollini, che è un tema molto... molto caldo negli ultimi anni, c'è sempre più attenzione.
Sempre più caldo adesso.
Sempre più caldo, adesso è anche, sì, adesso,
ancora più
adesso
caldo
è anche più
adesso.
Caldo, sì. Però adesso siamo a fine stagione. Il sito in questione ce l'abbiamo qua, si chiama pollenallergia.net, è operato da AITO, che è l'associazione allergologi e immunologi, difficilissimo da dire, italiani territoriali ospedalieri. È più facile dire AITO. Ed è il sito, il contenuti del sito, l'organizzazione, è nelle mani del dottor Renato Ariano, con cui abbiamo lavorato strettamente a contatto per la realizzazione del monitoraggio. Questo sito è stato, tutto il sistema, anzi scusate, io dico sito per semplicità, tutto il sistema è stato poi tecnicamente escogitato da noi insieme a WorpIt,
mm-hmm,
quindi abbiamo collaborato fin dall'inizio per la realizzazione di tutto questo sistema di monitoraggio, e all'interno c'è il bollettino pollini, che è allergico, conosce bene il tipo di servizio.
Sì, sì. Sì, lì in questo caso è più l'interesse è più sul funzionamento del monitoraggio che sul sito di consultazione.
Sì, c'è
nel senso
il monitoraggio, però adesso siamo anche... Ah no, c'è ancora, vedi, c'è ancora...
Sì, 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 sì.
Comunque, quello di cui voglio parlare in particolare, lo vediamo già qua, adesso stiamo vedendo una cosa a caso qua aperto, Sicilia... sì, le medie dell'ultima settimana, sì.
Sì.
Abbiamo effettuato, sempre insieme all'indicazione del dottor Ariano, insieme a delle funzionarie responsabili di INAIL, che ci hanno aiutato a determinare un po' il percorso da seguire, dei miglioramenti per chi ha problemi di accessibilità in generale, sì. Quindi persone non vedenti, in questo caso in particolare ipovedenti o con problemi a riconoscere i colori. Ci sono,
sì. Sono 100.000, eh sì, perché è rosso-verde proprio, quindi...
Sì, ci sono 100.000 patologie legate alla vista e altrettante specifiche sui colori. Ora vedete che noi utilizziamo appunto i colori per indicare, diciamo, il livello di pericolosità, l'intensità del polline. Rosso quando è molto alto, naturalmente, giallo e verde, i classici colori, no? che si usano per il semaforo, no? Banalmente. Il problema è che, sebbene più o meno si capisca comunque, cioè che il problema è a riconoscere i colori, vede la lunghezza della barra, sì. In questo caso un grafico a barre, era meno, diciamo, diventa meno immediato per chi, sì. Vede magari tutto lo stesso colore oppure vede colori confusi uno con l'altro. Quindi abbiamo introdotto qua l'uso delle... come dire, tigrato,
sì, sì, dire? Sì, rigato,
zebrato, altre cose, che ci hanno fatto notare, sì, però il rosso no, però sì, in realtà è giusto così perché il rosso è l'unica barra piena e quindi è indistinguibile dalle altre che sono,
sì, c'è il senso da una parte dritto,
in un senso,
sì,
mantenendo comunque l'utilizzo dei colori, perché invece chi riesce a vedere i colori correttamente ha comunque un'indicazione immediata. Un'altra cosa che abbiamo inserito, che può essere molto importante non solo perché ha problemi con i colori, ma in generale problemi di visione, questo widget in basso a sinistra, sì. Adesso per chi ci vede in streaming sarà un po' piccolo magari, comunque cliccandolo, questo è un servizio gratuito tra l'altro, molto,
sì, si vede molto su diversi siti d'altronde.
Sì, non ha nessun costo per, diciamo, di abbonamento, abbiamo individuato questo anche perché è un progetto open source, anche questo, quindi è bello utilizzarlo anche per questa cosa, che ha un sacco di funzioni, tra cui la possibilità ad esempio di alzare l'altezza delle linee, sì. Spaziare di più le parole, adesso qua non lo vediamo tanto bene, magari mettiamo l'home page che si vede un po' meglio sotto. Se io metto letter spacing, appunto
fa lo spazio.
Viene, per chi ha problemi appunto a vedere, a distinguere una lettera dall'altra, gli spazi, oppure
il
alza l'interlinea, oppure, ecco, una cosa molto che io ho trovato bellissima, che non conoscevo nemmeno, il font per dislessici. Quindi se io attivo questo, viene attivato questo font, che è fatto più o meno è fatto più largo in basso a sinistra, mi sembra. Adesso io non so... Che studio ci sia dietro, comunque viene attivato questo font specifico per aiutare chi ha dislessia a leggere più correttamente. Poi vai, ci sono le cose più banali, c'è la grandezza dei font, e poi un'altra cosa anche interessante, a parte la possibilità di vedere in monocromatico.
Ma poi mi piace molto per disattivare le animazioni, ho visto.
Disattivare
prima.
Le animazioni, sì, questo può essere utile in generale. No?
Perché qualche volta...
Poi la possibilità di attivare il cursore grande, che effettivamente io stesso ogni tanto...
Poi dà soddisfazioni.
Ma io ogni tanto non lo trovo il cursore del
puntatore. No, ma poi ci fa tornare indietro con l'amiga, sì. Il cursore grande.
E poi la guida di lettura, ecco, per chi non riesce a, magari ha problemi a focalizzarsi su una linea in particolare, posso...
Bello.
Mi rende tutta la schermata scura e posso spostarmi pian piano per leggere, per concentrarmi, diciamo, nella sezione. Più poi c'è il contrasto in nero, quindi mette tutto il testo bianco su nero, il contrasto elevato, il contrasto bianco, perché ad esempio quello vediamo, il nostro menu principale è un blu su grigio.
Sì, che sì, sì.
Se io metto contrasto meglio, chiaro, sì. Mi fa nero su bianco.
Sì, sì, sì.
Che sarà meno carino, però sì. Per chi ha problemi a leggere, effettivamente
si legge meglio.
A distinguere quello che non è fortemente contrastato è molto utile. Tutto questo in un tool unico, che come vi dico, gratis, open source, un progetto open source, giustamente perché è una cosa che interessa a tutti, quindi è giusto che ci sia questa alternativa oltre ai soliti servizi a pagamento, no? Che abbiamo,
è vero.
E che abbiamo integrato e penso che lo integreremo in altri sistemi, su altri siti, man mano che questo è, diciamo che è in sintonia con, ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse, i nuovi requisiti che l'Unione Europea sta imponendo in realtà alle grandi aziende principalmente.
Sì, sono obbligatori, ma poi sono di effettivamente... Ci sta, dovrebbe già essere di default.
Appunto, in questo caso, infatti, ci stavamo dicendo l'altro giorno in riunione con il dottor Ariano e con il responsabile di INAIL, che chiaramente l'associazione non è soggetta a questa legge, perché sono soggetti appunto alle grandi aziende, i siti istituzionali, mm-hmm. eccetera. Però questo non vuol dire che non sia una buona idea implementare questi strumenti, quindi ben venga. E devo dire, non è stato nemmeno una cosa
traumatica
dal punto di vista lavorativo, perché è stato semplice integrare widget, è stato paradossalmente meno semplice configurare i grafici. Ah, sì. Le lineette, il
sì. Ah, beh, zebrato, sì, no, le sue difficoltà.
Perché
sì.
Comunque bisogna trovare il giusto mezzo per renderlo comunque anche bello, comunque da vedere, bello
sì,
vedere,
sì,
insomma,
non,
piacevole,
non
da vedere, non caotico, trovare comunque dei motivi che non fossero, diciamo, a fiorellini, sì. Che non si capisce niente, che non lo capisce nemmeno magari chi, e poi non vede i colori, non, sì, non capisce nemmeno che trama c'è dentro.
Sì, sì, no, bisogna fare un lavoro preciso, è vero.
E con questo è tutto.
Beh,
adesso l'ultima puntata le stiamo facendo un pochettino più brevi.
Sì,
perché
sì,
siamo
sì.
Mezz'ora abbondante.
Sì, perché
però
pensavamo poi, quando riusciremo, di fare anche delle puntate non in questo orario, ma più tecniche.
Sì.
E quindi ci stiamo preparando un po' la cosa.
Stiamo cercando di organizzare questa cosa e poi di selezionare anche sì dei tematiche molto più focalizzate,
sì.
No? Qua adesso a Giorni di Bova parliamo sempre di quello che è nato così questo podcast,
sì,
no?
Sì, sì.
Parliamo di quello che abbiamo fatto negli ultimi 7 giorni più o meno, quindi da mercoledì a mercoledì. E invece con questo nuovo ciclo di streaming o di registrazioni dovremo ancora decidere, cercheremo di ogni volta prendere un tema,
sì.
E parlare solo di quello.
Sì, 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 anche con delle immagini, cioè delle cose più tutorial, diciamo.
Sì,
ecco.
più sì.
E più concreto anche.
Più
così.
Monografico,
sì.
In questo caso. Però per il momento rimaniamo qua.
Sì.
Vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Oggi ho visto che ci avete seguiti più del solito su Facebook, quindi grazie che ci ha seguito. Speriamo che il nuovo formato di trasmissione in verticale su Facebook
piaccia di più.
Per il momento i primi segni sono stati positivi. Adesso mi vado a risentire per vedere se l'audio questa volta è migliore rispetto alla settimana scorsa.
Sì, sì, no, ho avuto conferma che va bene.
Ah, bene, hai i tuoi canali.
Ho i miei canali, sì.
Allora, i programmi che ho spento prima di partire con lo streaming hanno funzionato. Bene. L'assenza ha funzionato.
Sì.
Grazie ancora per averci seguiti e alla prossima settimana. Ciao a tutti,
ciao.
Buona serata.